Siamo giunti alla seconda domenica di Pasqua e quindi i testi che leggiamo domenica prossima. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 4, dal versetto 32 al versetto 35, uno dei cosiddetti sommari che l'Evangelista Luca ha inserito nella descrizione degli avvenimenti che hanno luogo a Gerusalemme nel primissimo periodo. E dunque, Atti degli Apostoli, che peraltro è una voce dominante in tutto il tempo pasquale e anche in queste domeniche. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 6. Avremo a che fare con la prima di Giovanni anche nelle domeniche prossime. Il salmo per la preghiera responsoriale, il salmo 118, altra voce dominante in questo tempo e in questa settimana, era il salmo presente nella domenica di resurrezione, è ritornato a più riprese nel corso di questa settimana, ancora oggi, domani. Domenica prossima Salmo 118, ma noi questa sera avremo a che fare col Salmo 116a. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31. Stiamo vivendo i giorni solennissimi della settimana di Pasqua, sono i giorni della nuova creazione, la settimana della nuova creazione. Tutto l'universo è battezzato nella luce e si spoglia dell'abito vecchio per rivestirsi di nuova bellezza. Tutta l'umanità è raggiunta dalla forza vittoriosa di Cristo, risorto dai morti nel suo vero corpo. La Chiesa dei Discepoli del Signore offre con gioia la sua testimonianza di fede. Coloro che sono stati battezzati in Cristo si sono rivestiti di Cristo, come dice Paolo nella lettera ai Galati. Sono questi davvero i giorni della nuova creazione. Anche i morti sono raggiunti, anche l'inferno è stato evangelizzato. Le profondità dell'abisso che è nel cuore umano sono state visitate e il mistero dell'iniquità, di cui parla Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, è stato piegato così da apparire ormai docilmente asservito alla rivelazione del mistero della pietà, di cui parla ancora Paolo nella prima lettera a Timoteo. Quella pietà che è universale e definitiva. È la pietà di Dio che restaura le sue creature, riempie il mondo, conquista i cuori degli uomini e converte i peccatori. Riceviamo anche noi il frutto di grazia che la testimonianza della Chiesa ci trasmette. Nella fede consegniamoci all'amore vittorioso. È l'amore eterno di Cristo, risorto e vivente. Ora leggiamo la prima lettura negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, dal versetto 32 al versetto 35. Sì, leggi.
La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti essi godevano di grande simpatia. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno.
Ecco, è il secondo dei sommari all'interno di questi primi cinque capitoli degli Atti degli Apostoli. Lasciamo da parte questa pagina, spostiamo l'attenzione sul Vangelo secondo Giovanni e leggiamo nel capitolo 20 dal versetto 19 al versetto 31, ossia sino alla fine del capitolo. E Francesco, leggi pure.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Grazie. Se volete sedervi qui vicino al tavolo c'è spazio. Intanto spostiamo ancora l'attenzione e ritorniamo al Salmo 116. 116a, perché come constatiamo immediatamente, il Salmo 116, stando alla redazione del testo masoretico, si sviluppa nell'arco di 19 versetti, ma nella traduzione in greco e quindi poi di seguito nella Vulgata, questo salmo si è spezzato in due salmi che, tenendo conto dell'altra numerazione, sono il Salmo 114 fino al versetto 9, il Salmo 115 dal versetto 10 a seguire, e noi ci fermiamo sulla prima parte del Salmo 116, che io vi suggerivo di denominare, come compare anche in certe edizioni, 116a, lasciando poi 116b per la volta prossima. Sarebbe il Salmo 114 per come viene citato nei libri liturgici, nei libri della preghiera, nel libro delle ore, Salmo 114, allora 116, abbiamo letto il Salmo 115 prima di Pasqua per la Domenica delle Palme, e dunque proseguiamo nella lettura dello Hallel egiziano, dal Salmo 113 al Salmo 118, e prosegue il viaggio della liberazione dall'Egitto, dalla schiavitù. In realtà ci siamo resi conto che si tratta di un viaggio che affronta l'itinerario della liberazione dall'idolatria, e questo itinerario di liberazione implica l'apprendimento di un nuovo linguaggio, è il linguaggio della conversione, è il vero linguaggio nuovo a cui man mano vengono rivolti coloro che sono sottratti al regime di schiavitù che il faraone ha loro imposto, è il linguaggio della gratuità. Ne parlavamo a suo tempo. E il Salmo 115 ci ha dato proprio un modo di rintracciare in maniera molto lineare l'itinerario del passaggio dalla idolatria a quel criterio interpretativo del reale, quindi tutte le relazioni e di tutto quello che è il rapporto con il mondo determinato dalla benedizione, dall'idolatria alla benedizione. Ricordate, così ne parlavamo a suo tempo, 15 giorni fa, imparare a benedire, imparare appunto a muoversi, a vivere, a intrattenere relazioni nella economia del gratuito, imparare a benedire. Così il Salmo 115 fino a quella dichiarazione finale nella quale in prima persona plurale abbiamo incontrato coloro che si presentano a noi ormai come i viventi, coloro che assumono in pienezza la dignità, la prerogativa, la qualità positiva e autentica della vocazione alla vita. Non i morti lodano il Signore né quanti scendono nella tomba, ma noi viventi benediciamo il Signore ora e per sempre. Noi viventi. È la traduzione in greco che rimarca espressamente il valore di questo titolo. Noi zontes, noi viventi, noi benediciamo, quelli della benedizione, quelli che intraprendono il viaggio dell'esodo, il viaggio della conversione, il viaggio dell'attraversamento del deserto, il viaggio che poi si ripropone in ogni esperienza di esilio, comunque si configuri nella storia del popolo di Dio in misure comunitarie, in eventi personali, per periodi di varia lunghezza dal punto di vista temporale e comunque con un coinvolgimento degli animi, delle coscienze, è il cammino aperto della conversione in corrispondenza a quella presenza del Dio vivente che si rivela come colui che ha preso posizione nella storia umana per rieducarci noi tutti in rapporto alla nostra vocazione alla vita. E per questo il travaglio in atto che coincide con questo percorso di liberazione rispetto alla cultura idolatrica con la quale noi siamo interiormente complici e l'apprendimento di quella cultura del gratuito che ci abilita a parlare con la lingua di Dio. E questo questo percorso di liberazione si sviluppa nel tempo, passando attraverso molteplici esperienze e tende a esplicitarsi nel vissuto di tutti coloro che appartengono a quell'unica vicenda, che è poi l'unica storia dell'umanità, ma appunto tutti e quindi ciascuno di coloro che appartengono alla comunità di redenti che sono in viaggio attraverso il deserto, di esilio in esilio, per imparare a vivere, per imparare a muoversi, a stare al mondo nel regime della gratuità, di benedizione in benedizione. E quella novità che riguarda la totalità plurale di coloro che appartengono a quel popolo, e in prospettiva la totalità plurale dell'umanità intera. Ma è un cammino di conversione nel senso più preciso, più forte, più radicale del termine, ritorno alla sorgente della vita per ogni essere umano. E vedete che il Salmo 116, il nostro Salmo, dà voce a coloro che all'interno di quel movimento comunitario di amplissima portata, in una prospettiva di universalità cui nessuna creatura umana si sottrae, perché l'intenzione dichiarata del Dio vivente è quella di ricondurre la totalità delle sue creature alla sorgente da cui esse provengono. Ebbene, il Salmo 116 dà voce alle esperienze dei singoli, che parlano in prima persona. Basta un colpo d'occhio, vedete, il Salmo 116 si apre con un'affermazione in prima persona singola. Amo! Salmo 116b, versetto 10 del nostro Salmo, si aprirà con «Ho creduto!». Il nuovo linguaggio si esprime in un coro di voci, ciascuna delle quali ha il timbro della originalità, della singolarità, della personalità. E l'esperienza personale diventa determinante adesso. Quel che abbiamo potuto considerare come itinerario che coinvolge la storia di un popolo e la storia dell'umanità intera, adesso vedete siamo aiutati a considerare in rapporto all'esperienza diretta e sempre personalissima di ogni essere umano, di ognuno di noi. Anche per questo motivo il Salmo 116 è unico, ma è anche doppio. È un unico salmo, sono due salmi, e come dire 2, 3, 4, 5, è molteplice il Salmo 116. È insieme un unico salmo, ma è insieme predisposto come il quadro corale all'interno del quale si inseriscono le vicende personalissime di ogni singolare essere umano. Adesso leggiamo il nostro Salmo 116, dunque, che 116a, ci intendiamo, sono pochi versetti, ma vale la pena di prenderli in debita considerazione. è un canto di ringraziamento, per dirla così, secondo i criteri dell'esegesi tradizionale. Qualcuno che in prima persona singolare ci parla di uno scampato pericolo, ma nello stesso tempo, vedete, questi pochi versetti ci trasmettono la testimonianza di una intensità affettiva davvero commovente. Il canto di ringraziamento implica il racconto di un vissuto personale che mette in gioco gli atteggiamenti più profondi e più gratuiti, nel senso che appunto è nell'intimità più profonda del cuore umano che non c'è possibilità di mascherature, di artifici, di abusi strumentali. È l'animo umano che si apre e si esprime nella testimonianza diretta di una vicenda impregnata di singolari scoperte affettive. Dunque, quattro brevissime strofe per arrivare al versetto 9. Dividiamo subito le quattro strofe, poi leggiamo il testo e allora ci rendiamo conto del motivo per cui vi suggerisco di suddividere il testo. Così, peraltro, nella nostra Bibbia sono abbastanza precisamente segnalate, almeno nella Bibbia sotto gli occhi, anche le ripartizioni delle strofe. Ma prima strofa sono due versetti, altri due versetti, 3 e 4, una seconda strofa, terza strofa, versetti 5 e 6, tra il versetto 4 e il versetto 5, suggerisco di porre una certa spaziatura, e quindi quarta e ultima strofa, i versetti da 7 a 9. Si parte da una dichiarazione, versetti 1 e 2. Leggo come sta scritto nella mia Bibbia. Amo il Signore perché ascolta, e il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nei giorni in cui lo invocavo. Vedete che probabilmente, in base alla lettura del testo in ebraico, ma anche al suggerimento di coloro che sanno occuparsi di queste cose con molta competenza, converrebbe tradurre così: amo perché il Signore ascolta. Amo è un'affermazione perentoria, diretta, assoluta. È il grido di un uomo che sta, per così dire, riprendendo fiato e si sta aggrappando con tutta la sua disponibilità interiore a un riferimento da cui dipende la vita. Un uomo che, per così dire, si sta svegliando e riprendendo fiato in rapporto a una novità che egli avverte come l'attuazione del suo vissuto in una economia del gratuito. Amo è un'affermazione generosa, è un'affermazione a suo modo intraprendente, è un'affermazione che potrebbe anche apparirci un tantino spavalda. Amo perché il Signore ascolta. Vedete, quest'uomo è certamente convinto che gli è data possibilità di affrontare in maniera efficace, positiva, il cammino della sua vita, perché sta scoprendo che gli è data la possibilità di impostare la relazione con il mondo a partire dall'intimo di lui stesso come una complessa articolazione di rapporti gratuiti. Amo, in quanto amo, vivo. E d'altra parte, vedete, c'è immediatamente il richiamo alla presenza del Signore. Quando dice amo, si sta presentando in prima persona singolare, e d'altra parte subito ci tiene a precisare che questa possibilità di vivere, nella maniera autentica, per come egli ne sta facendo esperienza, proprio perché tutto si apre dal di dentro di lui stesso, nella relazione con tutto ciò che è esterno nel mondo, in una dinamica di gratuità. Perché il Signore ascolta. C'è qualcuno che si è reso conto di lui, che si è rivolto a lui, che gli ha dato attenzione. C'è qualcuno che si è accorto di lui. Il Signore ascolta il grido della mia preghiera. Il grido, un uomo che grida è un uomo che ha conosciuto il tormento, l'affanno, un uomo abituato a ansimare, un uomo che conosce gli affanni della vita, il grido lascia intendere che per l'appunto ha avuto a che fare con incertezze, contrarietà, ostacoli di ogni genere, qualcosa che poi meglio espliciterà successivamente, ma per adesso non c'è dubbio, amo, io ci sono in quanto amo, io vivo in quanto amo, e d'altra parte questo amore è anche, per ridirla con espressione che incontriamo nel Cantico dei Cantici, e apro e chiudo subito una parentesi, il Cantico dei Cantici sta sullo sfondo del nostro Salmo 116. Questo esserci in quanto amo, nella dichiarazione del nostro orante, è anche la sua malattia. Io ci sono in quanto amo, e dunque non ci sono più e non vivo più se non è per un motivo d'amore. Ricordate, nel Cantico dei Cantici è proprio così che la creatura amata dal diletto dichiara di essere malata d'amore. Nel Midrash, a proposito di questa battuta di avvio del nostro Salmo 116, amo, il commento dice così: disse l'assemblea di Israele, io ti amo, tu perciò ascolta, dell'amore con cui ti amo sono malata, è l'assemblea di Israele, ma qui è un soggetto in prima persona singolare, come sta scritto, poiché malata d'amore io sono, sta scritto nel Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetto 5, malata d'amore io sono, dove questa dichiarazione così generosa e così intraprendente è allo stesso tempo anche la presa d'atto di una radicale debolezza di chi annaspa nel corso della vita in un contesto dove gli affanni stringono da tutti i lati e come un naufrago si aggrappa a questa soluzione del dramma in una prospettiva di inserimento di tutto il vissuto in una dinamica gratuita, in una dinamica d'amore, ma appunto è come aggrapparsi a una boa là dove l'esistenza sembra essere esposta a travolgimenti ingovernabili. Io sto gridando, strepito, ululo, gemo, sospiro, singhiozzo. Questo è il giorno del mio grido. Verso di me, atteso all'orecchio, ecco, nel giorno in cui io gridavo. La sua presenza. La presenza di un interlocutore che si è reso conto di come io sto gridando, e sto gridando ormai nella prospettiva che per come è maturata la convinzione nell'intimo di me stesso che non c'è soluzione al dramma del mio vissuto se non entrando in una economia d'amore gratuito. E rispetto a questo ingresso, mentre dichiaro che amo, prendo atto di essere ammalato. Sono malata d'amore. Dice la creatura amata nel Cantico dei Cantici. Ebbene, c'è qualcuno che si è accorto di me, di questo mio amore malato. C'è qualcuno che ha ascoltato il mio grido, che potrebbe anche essere inteso come un gemito silenzioso, perché quando leggiamo nel versetto 2 verso di me atteso l'orecchio, vuol dire che quel grido non è che sia dotato di una risonanza così clamorosa per cui nessuno può far finta di essere estraneo al mio richiamo. Grido, e invece vedete, è necessario che qualcuno tenda l'orecchio, che qualcuno presti ascolto anche ai miei silenzi, che comunque sono anch'essi parte costitutiva del mio linguaggio interiore, del mio affanno vissuto, di quella mia ormai lucida percezione di come vivo in quanto amo e sono ammalato. E dunque la mia ricerca. Quella ricerca che sotto lo sguardo di colui che ascolta allo stesso tempo osserva, di colui che è attento, non soltanto dunque come spettatore alla distanza, ma colui che tende l'orecchio, dunque una dimostrazione di interessamento, si rende conto di quale ricerca definisca il cammino della mia vita e di quale patologia io soffro nel momento stesso in cui rispondo alla mia vocazione alla vita per imparare ad amare, per essere vivo nell'amore e sono malato. E vedete, qui c'è qualcuno che mi ha visitato, nel profondo del mio malessere, nel profondo del mio cuore, là dove grido, sospiro, gemo, taccio nel segreto di quel abisso in cui sono prigioniero dei miei silenzi, delle mie verità inesprimibili con linguaggio eloquente. D'altra parte, vedete, là dove la mia vocazione alla vita, la mia vocazione all'amore è malata. E c'è chi mi ha visitato nel profondo del cuore. Il Salmo si apre, vedete, con questa affermazione così intensa e così risoluta. Amo perché il Signore ascolta. È Lui. Ed è Lui che mi introduce in una prospettiva che conferma il valore positivo di questa dichiarazione, che altrimenti, vedete, nella sua spavalderia così spropositata non avrebbe altro significato che quella di una illusione, di una fantasia pericolosa. Io nel profondo del mio cuore mi sarei già perso se non fossi stato ascoltato, se non fossi oggetto di attenzione, se non fossi in grado di constatare come ho a che fare con un interlocutore che mi conduce a sintetizzare il tutto del mio vissuto in questa dichiarazione così semplice, così solenne: io amo, e non per un motivo di presunzione autoreferenziale che mi imprigionerebbe in maniera mostruosa all'interno di un circuito dominato dalla mia soggettività che vorrebbe compiacersi di se stessa, ma amo, vivo, perché il Signore ascolta, perché nel giorno in cui grido, nel giorno del mio silenzio, nella profondità del cuore che è per me un abisso inscandagliabile, Lui mi ha visitato. E allora, vedete, il Salmo prosegue nella seconda strofa, dicendo così, versetti 3 e 4: mi stringevano funi di morte. Adesso, in questi versetti 3 e 4, lui racconta quello che abbiamo già potuto almeno intravedere, intuire. Adesso lui ci fornisce elementi più precisi circa il percorso che egli ha compiuto e qui è in questione il suo vissuto interiore, non c'è dubbio. Mi stringevano funi di morte, dice, ero preso nei lacci degli inferi, mi opprimevano tristezza e angoscia, e ho invocato il nome del Signore: ti prego, Signore, salvami. Ecco, vedete, questo ero io. E questo, tutto sommato, sono ancora io, ma sono ancora io in quanto racconto il percorso che ho compiuto e lungo il quale sono stato condotto alle prese con le tenaglie della morte. È vero che il termine tradotto qui con funi di morte, in greco diventa poi odine, sono anche le doglie della morte, dunque è un travaglio mortale, sì, ma è un travaglio che allude a una ipotesi di fecondità sempre al di là di ogni possibilità di autonomia, nella gratuità di un di una prospettiva che mi vede intrappolato dentro al dolore di una vicenda che mi sta uccidendo, ed ecco, ci sarà uno spiraglio di fecondità per la vita. Ma intanto io ero preso nei lacci degli inferi, qui lo Sheol, dunque un'esperienza di solitudine amara, l'esperienza di una sconfitta brutale, l'esperienza di uno sprofondamento in un abisso, che è nel cuore umano, che è nelle relazioni, che è nella vita, là dove la morte incalza e incombe come ombra dominante, e mi opprimevano tristezza e angoscia. Tra l'altro qui vedete che c'è uno stesso verbo che ero preso, ecco, diventa mi opprimevano tristezza e angoscia, nei due righi secondo e terzo del versetto 3, ero catturato nei lacci degli inferi. Dunque i lacci degli inferi mi hanno catturato, ma poi usa quel verbo in prima persona singolare: io ho catturato tristezza e angoscia. Vedete, succede così, che nel tentativo di sfuggire si incappa nel precipizio. Il tentativo di sfuggire a quella morsa, per constatare che in realtà con tutti i suoi artifici, e arrabattandosi in maniera anche molto energica e appassionata, ma alla fine dei conti è riuscito sempre soltanto a incontrare se stesso, e quindi incontrare il proprio sgomento e lo scandalo delle proprie strettoie. Ho incontrato tristezza e angoscia, il fallimento della relazione con la realtà esterna e l'inquinamento dello spazio interiore, che viene così invaso da questa onda di tristezza inconsolabile. A questo proposito, vedete qui in questo versetto 3, mi hanno circondato e quel che segue, il maestro Kimchi, che più volte ho citato nel corso degli anni, a proposito di questo versetto dice: sono dunque le sventure a trovare l'uomo? Ed egli non può sfuggirle, ma è anche lui che le trova. Vedete, ecco, quel doppio uso del verbo. Mi sono cascate addosso i lacci, le avversità, le strettoie, i lacci degli inferi mi hanno catturato. Sì, dice Kimchi, ma è anche lui che le trova e va a cercarle là dove si trovano, poiché non conosce il suo tempo, e qualche volta va per trovare il bene e trova il male, come dicono i nostri sapienti, la loro memoria sia in benedizione, quel che segue. E beh, nessuno ne dubita. Tentativi di sfuggire che in realtà si traducono in forsennate esperienze di come dire, ingolfamento sempre più pericoloso nella morsa da cui ci si vorrebbe liberare, e mentre i lacci degli inferi mi stringono, ecco, io forte di una mia istanza oppositiva, mi ribello e stringo tristezza e angoscia. Già, le ha conosciute tutte il nostro orante, vedete, non perché qui ci sia dato modo di rintracciare i dettagli autobiografici del suo vissuto, questo ci interessa poco, abbiamo già possibilità di mettere in gioco il nostro bagaglio autobiografico. Lui ci fornisce la chiave interpretativa di una vicenda, e di una vicenda interiore, e di questo gemito dell'anima, di questa malattia d'amore. E ho invocato il nome del Signore, ti prego, Signore, salvami, orsù, Signore, libera la mia nefesh, il mio fiato, la mia vita, fammi, ti prego, Signore, salvami. Dunque, il suo racconto. E adesso, vedete, l'insegnamento che ha tratto dal vissuto attraverso il quale si è sviluppato il suo cammino, versetti 5 e 6, un insegnamento che adesso esplicita così. Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge gli umili, ero misero ed egli mi ha salvato. Già, vedete, nell'affanno di quel suo il cammino interiore così imbrogliato, così aggrovigliato, così contraddittorio, è la malattia dell'amore. È un amore malato, è un amore malato, è un tentativo di venire a galla, ed è uno sprofondamento, è un aggrapparsi a soluzioni che dovrebbero intersecare le avversità infernali, ed ecco, è un ritrovarsi prigioniero di quel imbuto che riduce il cuore umano esso stesso a un abisso infernale. Buono e giusto è il Signore. Ecco, c'è una novità. C'è una novità. E vedete, qui è Lui. È la sua presenza, ed è una presenza attenta, non è una presenza oggetto di speculazione intellettuale o anche così di conversazione tra sapienti che si dilettano in consigli devozionali. È buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso, importante questo nostro Dio, Elohenu, è il nostro Dio, è misericordioso, perché qui è in gioco una presenza che con la sua sollecitudine mi visita in profondità, è il nostro Dio, è il mio Dio, è il Dio che mi insegna a vivere e a vivere per amore. Che si è preso la briga di insegnarmi a vivere e di far mia quella affermazione con la quale mi sono presentato, continuo a presentarmi, voglio presentarmi, mi presenterò, e tutto si ricapitola del mio vissuto. Amo. È uno sguardo buono quello con cui la presenza del Signore mi accompagna, mi insegue, e qui determinante, vedete, è questa presenza che in maniera così discreta ma così risoluta, energica e vittoriosa mi raggiunge nella profondità di me stesso, laddove io in certo modo sono sprovveduto, sono come un estraneo che visita un territorio sconosciuto, ed è l'intimo di me stesso, è la profondità di me stesso, è l'abisso più profondo del mio stesso cuore umano. Ebbene, il Signore protegge gli umili. Vedete, qui interessante questo termine, ptahim, e gli umili sono proprio gli esseri semplici. C'è una nota di infantilismo in questa figura, c'è una nota anche di imbecillità, sapete, per dirla in maniera così generosa, una nota di imbecillità, gli stupidi, gli stupidi,
semplice è una cosa.
No, la traduzione corretta. Petaim.
Noi abbiamo tradotto sempliciotti.
Sempliciotti. Va bene anche così, no? Vedete che qui nel versetto 6, a proposito di queste figure, dice i piccoli giungono al secolo futuro, dice Rabbi Akiva, perché custode dei piccoli, che sarebbero questi Ptahim, è il Signore. C'è il Rabbi Yanai nel Targum, e dice che lui aveva tanta paura degli scorpioni che metteva 4 vasi d'acqua sotto i piedi del letto, perché così gli scorpioni andavano, come quelli che hanno paura delle cose, no?
Quale Targum è questo?
Gerusalemme. E allora metteva 4 vasi d'acqua sotto i piedi del letto, ma una volta stese la mano e trovò uno scorpione nel letto, e allora disse: togliete quei vasi, custode dei semplici è il Signore. Ci pensa. Gli scorpioni vengono anche nel letto. E quindi Kimchi, che citavo poco prima, questo riguardo, dice: il semplice che non conosce stratagemmi per sfuggire alla sua tribolazione, lo custodisce il Signore. Non conosce stratagemmi per sfuggire alle sue tribolazioni. Il Signore lo custodisce, perché è in Lui che quel tale, il sempliciotto, lo stupido, il semplice, pone la sua fiducia. Perciò il sapiente non confida nella sua sapienza, quel che segue. E tutto questo, vedete, non per togliere valore evidentemente alla sapienza, alla competenza, alla correttezza alla capacità progettuale di cui il nostro vissuto ha bisogno, ma è proprio questa espropriazione radicale della nostra iniziativa che è ammalata di autoreferenzialità, che è prigioniera di se stessa, ed ecco, il Signore protegge gli umili, la gente semplice. Ero misero ed egli mi ha salvato, questo dalutì, ero misero, in greco diventa tappinossin, ero piccolo, ero un dale, ero uno stupido qualunque. E vedete, non è una messa in scena, qui non sta recitando il nostro anonimo orante, sta raccontando se stesso, e si sta veramente presentando nella esperienza radicale di quella che nella semplificazione della sua vita, nella riduzione alla povertà del cuore, nella espropriazione di quella che in lui era ed è stata in modo anche molto significativo l'intenzione di venire a capo dei problemi. affrontare gli ostacoli, sbaragliarli, la morte, travolgerla, l'inferno, bonificarlo e via di questo passo, ed ecco un imbecille. E il Signore protegge. E vedete, questa non è una soluzione semplicistica, già stiamo parlando di semplicità, semplicistica, che vale tanto per passare una mezz'oretta il venerdì sera. Qui c'è di mezzo un'esperienza radicale, nel Salmo 116. Esperienza radicale, vedete che non è rinviabile a una definizione, non dico generica, ma comunque di valore didattico in un contesto generale, ma qui è proprio il vissuto personale, il discorso ci riguarda in quanto siamo direttamente e personalmente segnati, toccati, coinvolti, ridotti all'evidenza della nostra imbecillità, ed ecco che gli spazi della vita si allargano, e tutto questo avviene perché Lui è il Signore. E Romise mi ha salvato, questo mi ha salvato è proprio il respiro che si esprime al di là di quei limiti che normalmente mi condizionano, mi bloccano, mi trattengono, mi tolgono il fiato. Ed ecco, ero misero ed egli mi ha salvato. Fatto sta, vedete, che il nostro salmo adesso prosegue e poi si conclude con la quarta strofa, versetti da 7 a 9, versetti che hanno per così dire la caratteristica di un proposito, di un programma. Ritorna, anima mia, alla tua pace. Ecco qui. Ritorna al tuo problema, menuchah. Al tuo riposo, ritorna anima mia, shuv, ritorna anima mia alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato, dove qui il verbo gamal è il verbo che si usa per lo svezzamento, il Signore ti ha svezzato, vedete quell'essere imbecille. Il sempliciotto sembra appunto un personaggio banale e inconcludente che va a letto con gli scorpioni o cose del genere, e adesso è svezzato, così mi ha svezzato, così mi ha introdotto nella maturità, così mi ha fatto crescere, così mi ha abilitato alla vita. Ritorna, anima mia, alla tua pace. È il riposo, vedete, è il riposo che adesso acquista tutte le caratteristiche di una vita impegnata, impegnatissima, aperta, apertissima, intraprendente in tutte le direzioni, perché il Signore ti ha svezzato. E vedete, è in questo modo che si giunge al riposo della vita, quando la vita si consuma per un motivo d'amore. Quando, vedete, guarisco dalla malattia, e così finalmente posso vivere. Guarisco dalla malattia, ma bisogna affrontarla la malattia, bisogna riconoscere la malattia, e qui tutti gli strapazzi che il nostro orante ha affrontato e di cui ci parla in maniera così sobria, ma così puntuale, così intelligente, altro che stupidità. Vedete, sono proprio interni a un itinerario terapeutico. Così guarisco dalla malattia, ritorna anima mia, ecco. La pienezza della vita la pace nella vita, che è pienezza nella vita, pienezza nelle relazioni, quando si consuma per un motivo d'amore. E non soltanto come un ideale vagheggiato che sempre viene applicato a altri personaggi lontani o un po' mitici e soltanto idealizzati come nei sogni, ma nel mio vissuto il consumarmi per un motivo d'amore, perché questa è la pienezza della vita, questa consumazione di essa, perché il Signore ti ha beneficato, ritorna. E vedete che qui nel versetto 8 la mia Bibbia usa la terza persona singolare, bisognerebbe usare la seconda. Mi hai sottratto dalla morte, leggo nella Bibbia, egli mi ha sottratto. Le riforme verbali sono in terza persona. Ha liberato i miei occhi, ha preservato i miei piedi, bisognerebbe usare la seconda persona. Hai sottratto dalla morte, hai liberato i miei occhi dalle lacrime, hai preservato i miei piedi dalla caduta. Vedete? Ecco, tu. Sei tu il Signore della mia vita. E vedete, io so bene cosa mi è capitato per come ho fronteggiato la morte e ho tentato di venirne a capo e ci ho fatto un naufragio dentro e per come ho cercato di asciugare le lacrime e mi ci sono annegato dentro e per come ho tentato di evitare i barcollamenti e sono scivolato nella maniera più clamorosa e tu mi hai sottratto dalla morte, hai liberato i miei occhi dalla, hai preservato i miei piedi dalla caduta, tu, e tutto questo, vedete, non per qualche miracolo che è capitato ogni tanto per cui potevo morire, non sono morto, stavo così male, però poi sono guarito perché, non lo so, ho mangiato le mele cotte e poi sono inciampato, però poi non mi sono rotto la testa, non qualche miracolo. Ma qui è proprio quella guarigione nel senso pieno della terapia che riguarda la consumazione di una vita intera nella gratuità dell'amore. Ho imparato a benedire, ecco, per ridirla con quel che leggevamo nel Salmo 115, ho imparato a benedire, e fino all'ultimo versetto, camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi, ho imparato a benedire sotto lo sguardo del Dio vivente, dove questo camminerò alla presenza, in greco diventerebbe arestiso, che come dire, lo farò contento. È un camminare che è un corrispondere a Lui che mi guarda, a Lui che mi ha visitato, a Lui che mi ha raggiunto nell'intimo di me stesso. Lui è protagonista di quella corrente d'amore che adesso diventa in me finalmente la possibilità di vivere e di vivere per farlo contento e di vivere totalmente affidato a quella corrente d'amore che è più forte della morte. E poi vedete, è la battuta conclusiva del Cantico dei Cantici, l'amore più forte della morte, il Cantico dei Cantici, nel capitolo 8, versetti 6-7, mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione, le sue vampe di fuoco, una fiamma del sangue, grandi acque non possono spegnere l'amore, un fiume non può travolgere. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Dunque, un amore più forte della morte. Ecco, e qui vedete il nostro orante si presenta a noi così. Tutto ci rimanda a quell'affermazione iniziale, amo, e non è una menzogna, non è un inganno, non è un atto di presunzione, non è una fantasia pericolosa, amo. Là dove la malattia che mi affligge guarisce. E guarisce perché sono stato condotto a rendermi conto di come la corrente d'amore che investe la mia vita mi raggiunge laddove io non sono più in nessun modo protagonista in modo autonomo e da intraprendente avventuriero che vorrebbe risolvere, superare e travolgere e dominare e affermare. Vedete, affermare la mia capacità di amare, e questa è la massima malattia. Ed ecco, è proprio nel momento in cui la corrente dell'amore che viene dal Signore mi invade, sto imparando ad amare, e ad amare per riamarlo, ad amare per amare, ad amare per restituire, per ricomporre tutte le relazioni in rapporto alle quali, nelle quali già in tanti modi sperimentato di essere bloccato, inceppato, prigioniero, intrappolato, incatenato, invadente, aggressivo. Ed ecco, ritrovare tutte le relazioni, ritorna la tua pace, dice, ritrovare tutte le mie relazioni, le relazioni vitali, nella gratuità dell'amore. E accogliere l'amore che ci viene donato non per fare spettacolo, ma come potenza terapeutica che ci guarisce nella profondità dell'anima, e riamare, e restituire, e ricambiare, ed ecco nel grande cammino della conversione che imposta il viaggio che coinvolge la storia dell'umanità intera, ci sono anch'io, e anch'io posso presentarmi così: amo perché il Signore ascolta il grido della mia preghiera. Lasciamo da parte il nostro salmo, adesso vedo che ho un po' abusato del vostro e nostro tempo. Ritorniamo al Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20. Abbiamo letto i versetti da 19 poi sino alla fine del capitolo. Ricordate, abbiamo avuto a che fare con Tommaso, non intendo rileggere per intero il brano in tutti i suoi dettagli, né per intero il capitolo, come è già capitato in altre occasioni negli anni passati, ma solo qualche richiamo. E peraltro il salmo che abbiamo appena letto ci aiuta, come sempre d'altra parte, sempre. Anche indipendentemente da programmi, indipendentemente da scelte opportunamente mirate, di fatto qualunque pagina nell'Antico Testamento noi affrontiamo, poi ci rendiamo conto che siamo aiutati a leggere i testi del Nuovo Testamento che stanno nel cuore della celebrazione domenicale. Ricordate che nel dialogo con Tommaso, versetto 27, del capitolo 20, Gesù gli dice: metti qua il tuo dito, guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, non diventare incredulo, ma diventa credente, bisognerebbe tradurre così, diventa credente. Ecco, questa è la questione che in certo modo conviene porsi, così come indicazione orientativa per la lettura del testo che adesso abbiamo rimesso sotto i nostri occhi. Come si diventa credenti? Come si diventa credenti? E vedete, il versetto 30 e il versetto 31 sono versetti conclusivi di quello che probabilmente era una prima redazione del Vangelo, poi è stato aggiunto il capitolo 21, e lì nei versetti 30 e 31 molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, solo questi sono stati scritti. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Dunque, come si diventa credenti? Ma si diventa credenti per imparare a vivere, e si diventa credenti per essere iscritti nel catalogo parrocchiale, e si diventa credenti per imparare a vivere, vivere. Perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Questo il Vangelo ci viene incontro per questo motivo. Tutto il capitolo 20 va in questa direzione, ma la questione è posta qui in maniera precisa, non possiamo fraintenderla. Come si diventa credenti? Si parte da quella fede muta, era il Vangelo di domenica scorsa, all'inizio del capitolo 20, il discepolo amico del Signore, una fede muta. Non c'è niente, non conoscono neanche la scrittura, non hanno ancora compreso, una fede muta. Ma vedete, il discepolo amico del Signore, dove vedere nel brano evangelico che leggevamo domenica scorsa e leggeremo questa sera durante la veglia, vide credette il discepolo amico del Signore, versetto 8, non avevano ancora compreso la scrittura che gli doveva resuscitare dai morti. E allora i discepoli se ne tornarono di nuovo a casa, dice la mia Bibbia, suppongo anche la vostra. E in realtà qui ci tornarono proseaftus, ritornarono in se stessi, proseaftus, a casa propria, sì, ma il dato logistico in questo caso diventa secondario, ritornarono in se stessi, tant'è vero che tacciono, non dicono niente, neanche tra di loro conversano. E allora vedere, stavo affermando questo poco fa, significa qui radicarsi nella memoria di quell'amicizia, l'amicizia di cui il discepolo anonimo è rappresentante emblematico, è il discepolo interiore, è il volto interiore del discepolato. Tante altre volte già abbiamo parlato di queste cose, è quel discepolo che nell'intimo più segreto e nascosto, ma anche più positivo del nostro animo umano, custodisce una memoria d'amore. L'amore, vedete, del maestro che è stato tradito. L'amore di Gesù che è stato abbandonato, l'amore dell'amico che si è trovato in solitudine esposto alle conseguenze, tutte le cattiverie umane. La memoria di quell'amore. Un amore, vedete, che resta nel vuoto del cuore. Questo rientrare in loro stessi, se ne tornarono in se stessi dei discepoli, allude per l'appunto al silenzio di un cuore svuotato, come peraltro è vuoto il sepolcro, vide il vuoto del sepolcro, ed è il vuoto di un cuore senza parole, senza linguaggio, un cuore muto, la fede di cui si parla qui è appunto una fede che si aggrappa a questa memoria di una, di un'amicizia. È un lampo all'alba di quel giorno, quando ancora era buio, sta scritto all'inizio del brano, ancora era buio, ma siamo alle prese con l'esperienza silenziosa e drammatica di un cuore vuoto. Come vuoto è quel sepolcro, ma un cuore vuoto, vedete, nel quale permane questa memoria, che è una memoria che lì per lì ha le caratteristiche di uno scandalo, perché è la memoria di un amore tradito, di un amore fallito, di un amore disatteso, di un amore incompreso, di un amore non corrisposto. Di seguito, allora, abbiamo a che fare con la ricerca di Maria. Dal versetto 11 in poi vuol dire fino al versetto 18, naturalmente, abbiamo letto in questi giorni. Maria, che cosa cerchi? Ma chi cerchi? Maria piange. Ricordate che l'orante del Salmo 116a diceva tante lacrime versate nel cammino, e l'orante del Salmo 116a è passato attraverso tutte le tappe che qui l'Evangelista Giovanni sta ricostruendo a modo suo, si intende bene, ma con una sapienza catechetica e teologica davvero commovente. Dalle lacrime alla visione, Maria. E vedete, quelle lacrime sono strettamente connesse con il tentativo di cui Maria dà prova, è il motivo per cui staziona dinanzi al sepolcro, scruta il vuoto del sepolcro, poi quando viene interrogata risponde agli angeli in quella maniera, è alla ricerca di una presenza di cui vorrebbe riappropriarsi. E vedete, è una ricerca che Maria rivolge al vuoto del sepolcro. Scruta quel vuoto, dov'è l'assente, vuole cercarlo, dove trovarlo, il vuoto del sepolcro. Vedete, è la ambiguità della sua ricerca, ma è un'ambiguità malata che non ci sorprende affatto, non è proprio il caso che noi stiamo a sentenziare giudizi di qualche tipo, siamo alle prese con un itinerario dove la malattia di questa ricerca d'amore è esplicitata in maniera così evidente, ma anche in maniera così delicata, proprio attraverso il velo di lacrime che copre il volto di Maria e rende opaco il suo sguardo, tant'è vero che poi non vede Gesù. Fatto sta, vedete, che da queste lacrime si giunge allo spalancamento del cuore, nel momento in cui risuona quella voce che fa vibrare nel vuoto una chiamata all'amore. Quando è chiamata per nome Maria, e ancora vedete in rapporto a questa chiamata, poi prosegue nella sua ricerca: maestro mio, Rabuni, Rabuni, quindi tentativo come vi dicevo qualche momento fa, riappropriarsi di quella presenza, in un contesto nel quale comunque è stata aiutata a percepire nel vuoto questa vibrazione d'amore. E allora il Signore le parla del giardino, E la visione di Maria, come lei stessa si esprimerà, ho visto il Signore, la visione del giardino come spazio della comunione tra il cielo e la terra. È Gesù che usa questo linguaggio: io salgo al Padre mio e Padre vostro, non mi trattenere, Dio mio, Dio vostro, vada ai miei fratelli e di loro tutto questo. E dunque, vedete, il giardino è il giardino come spazio, vi stavo dicendo, di comunione tra cielo e terra, dal Padre a cui Gesù ritorna, fino alla instaurazione della fraternità universale. Tutti i miei fratelli, quelli che Gesù come tali ormai ha ben identificato per come è passato attraverso la morte. Questo dice Gesù a Maria, la quale adesso afferma di aver visto il Signore. Vedete, la questione che ci ha interpellato precedentemente rimane perfettamente valida, ma è il vuoto del cuore? È il vuoto del cuore, già, laddove la ricerca di Maria di Magdala, piangente, in quella maniera così tumultuosa e così appassionata, ci hanno dato di lei l'immagine di come si è spesa con tanto slancio per riappropriarsi della presenza. Già, tentativi. Il Salmo 116 parlava di questi tentativi di superare l'ostacolo, e l'ostacolo qui è la malattia dell'amore. L'ostacolo è il fallimento dell'amore, l'ostacolo è il tradimento dell'amore, tutto quello che già è avvenuto, e superarlo in nome di una presunzione della iniziativa umana di raggiungere l'oggetto desiderato, che come tale, vedete, è irraggiungibile, e come tale sfugge, e come tale testimone di una immensità rispetto alla quale Maria di Magdala rimane sprovveduta, vuota, mani vuote, cuore vuoto. E allora vedete che bisogna andare ancora avanti. E siamo alle prese con versetti che leggeremo di nuovo domenica prossima, dal versetto 19, quando la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, cioè il primo della settimana, il primo giorno della settimana, il giorno della luce, il primo giorno della creazione, ma qui è il primo giorno della settimana, della nuova settimana, e dunque qui la venuta di Gesù. La venuta di Gesù, vedete, quell'ambiente dove i discepoli sono raccolti, fate attenzione, perché qui il nostro evangelista dice che Gesù viene in un luogo che non è descritto in base a riferimenti di ordine empirico, di ordine logistico, di ordine tecnico, ma è un luogo interiore, è il luogo della paura, là dove erano rintanati per paura. Gesù viene nel luogo interiore della paura, viene nella tristezza del cuore, ce ne parlava il Salmo 116a, viene nella complicità della solitudine, perché stanno insieme, ma il motivo per cui stanno insieme è che hanno da condividere la solitudine, che poi è il motivo per cui si sta insieme tradendo l'amore. che poi è un fenomeno piuttosto frequente nella nostra esperienza umana, non solo nelle famiglie, nelle comunità religiose, non ne parliamo,
negli
luoghi di lavoro, dove si sta insieme per complicità nella solitudine. E questi stanno insieme per paura, stanno insieme nella... è così, e Gesù viene là. Oh, viene, vedete, il Salmo 116 ci aveva già detto questo. È venuto là, è venuto a pescarmi là, a trovarmi là, a trovarmi in quella solitudine, in quella tristezza, in quella paura, in quello sgomento. È venuto a trovarmi là. Mi ha dimostrato quanto sono imbecille, ma mi ha svezzato, diceva il Salmo 116. E vedete, là dove Gesù viene, irrompe nel cuore umano la gioia della vita. Qui è detto in maniera così sobria, non possiamo confonderci, è attivata la gioia della vita, perché la vita essa stessa è suscitata in pienezza. Quando dice pace a voi, questa è la pienezza della vita, eh? Pace a voi non è semplicemente shalom, il saluto convenevole, o non è anche semplicemente adesso state tranquilli perché io ho interessato un'agenzia di vigilanza per cui nessuno verrà ad aggredirvi. Stupidaggini che sto dicendo, per dire pace a voi è la pienezza della vita. La pace. Il Salmo 116a diceva: ritorna anima mia al tuo riposo, alla tua pace. Sì, pace a voi. E la pienezza della vita coincide con questa emergenza nell'animo umano di un sentimento nuovo, di purissima gioia. Gioirono al vedere il Signore. E vedete, tutto questo è proprio là dove fluisce nella gratuità la corrente dell'amore. Gesù mostra le piaghe, è la corrente dell'amore, ed è una corrente che avanza, invade, penetra, scandaglia le zone nascoste, ombrose, intimorite, contratte, ammalate dell'animo umano, e la corrente dell'amore invade. Gioia e sono i segni dell'amore con cui il figlio che Dio ci ha donato ha portato a compimento la sua missione in mezzo a noi. E qui vedete... proprio il nostro Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 14, ritorno indietro solo per un breve momento, alla fine del capitolo 14, là dove nel Vangelo leggiamo i discorsi che Gesù rivolge ai discepoli durante l'ultima cena, dal capitolo 13 a seguire. Ebbene, Gesù nel versetto 28 dice, nel versetto 27 aveva detto vi lascio la pace, versetto 28 del capitolo 14: avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi, vado e vengo. Se mi amaste vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Vi ho detto anche questo adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Se mi amaste. Vedete che questo suo modo di venire è la dimostrazione di come una inesauribile volontà d'amore ci raggiunge, quella volontà d'amore che vuole essere ricambiata, che cerca una risposta d'amore. Qui discepoli che ricevono il saluto di pace, gioiscono, e di seguito poi abbiamo a che fare con l'effusione dello Spirito Santo che anima la missione dei discepoli, così come Gesù stesso ne parla, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non rimessi resteranno. O notate che qui non è dato il potere di condannare qualcuno. Qualche volta fraintendiamo un poco il significato di questa missione affidata ai discepoli, perché qui è dato ai discepoli la responsabilità di testimoniare che la redenzione e la riconciliazione secondo la volontà di Dio è universale, sono universali, redenzione e riconciliazione, dove vedete Gesù non dice a chi rimetterete i peccati sono rimessi e a chi non rimetterete, ecco, quelli saranno condannati, non sta dicendo questo, sta dicendo che responsabilità vostra è testimoniare che l'opera redentiva compiuta da Dio mediante la missione di suo figlio crocifisso e glorificato ha un'efficacia universale. Responsabilità vostra. Vedete, non sta dicendo avete il potere di condannare, ma sta dicendo avete la responsabilità di perdonare. A chi non li rimetterete, non rimessi resteranno, ma questo non significa perché loro sono condannati, significa perché voi venite meno alla vostra missione. È un'altra cosa. E quindi, vedete qui, l'orizzonte si apre, certo, si apre, smisuratamente, in questa prospettiva che coinvolge i discepoli, che coinvolge la Chiesa, che coinvolge tutta la storia, che andrà man mano sviluppandosi nel corso delle generazioni fino al ritorno del figlio, come egli stesso ha annunciato, vado al padre e ritorno a voi. Va bene. Ma adesso vedete, la questione si ripropone. Solo qualche minuto ancora, ma è il passaggio decisivo nel brano evangelico di domenica prossima, perché adesso entra in scena Tommaso. E ricordate la questione di partenza, ma come si diventa credente? Beh, da quella fede muta, un cuore vuoto, nello stesso tempo però una fede muta che è il luogo di una memoria incancellabile, quel cuore vuoto che è il luogo in cui vibra il valore, il richiamo a una relazione d'amore rispetto alla quale il nostro cuore umano è ancora ammalato. E adesso vedete questa venuta di Gesù che porta con sé la corrente dilagante di questa testimonianza d'amore che si introduce nel cuore umano e suscita percorsi terapeutici di conversione, di guarigione, grande gioia, e dunque ricevete lo Spirito Santo e questa onda che attraverso i discepoli, ma attraverso i discepoli non in quanto operatori, questo è un particolare secondario, non marginale, tecnicamente dovrebbe andarsi da fare, ma vedete, qui è un percorso interiore che l'Evangelista Giovanni ci sta descrivendo, un percorso interiore che raggiunge la radice più profonda, più infetta e più inquinata, più infernale che mai, del cuore umano. E di là prende avvio la missione affidata ai discepoli. Abbiamo visto il Signore. E Tommaso? Tommaso, vedete che Tommaso non c'era. Che poi è un particolare interessante, perché non c'era vuol dire che, evidentemente lui non si ritiene parte di quella complicità, che è un fatto interessante. Qui c'è la complicità in cui tutti si rintanano insieme, accumulando le loro diverse solitudini, che poi si amalgamano in un blocco di pesante schiavitù rispetto alle relazioni con il mondo, ed ecco Tommaso non c'è. Vedete che di Tommaso si è parlato due volte fino a questo momento nel Vangelo secondo Giovanni, e la prima volta nel capitolo 11, nel versetto 16, in rapporto alle notizie concernenti la malattia e poi la morte di Lazzaro. Nel capitolo 11, versetto 16, quando Gesù decide di andare a Betania, allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Dunque, praticamente spavaldo. Andiamo a morire. Vedete, è atteggiamento di chi è pronto a tutto. Accetta tutto, affronta tutto, anche la morte, e dà la morte per scontato ormai. Questo è un pazzo scatenato che vuole andare a Betania, e vedi che è lì, lo faranno fuori, e ha ragione. Andiamo anche noi, vedete, lui poteva dire: io non ci vado. Personaggio così, quando poi successivamente avrà a che fare con gli altri 10 che si ritrovano insieme per condividere quella celebrazione della solitudine, e lui non c'è, e non ci va, perché lui è in giro per il mondo. Mica ha paura lui, non ha paura Tommaso, non ha quella paura, e se no stava là, e dobbiamo tenerne conto, se no lui quella paura non ce l'ha. Lui è in giro per le strade di Gerusalemme, e andiamo a morire con lui. Lui è pronto a morire, ma vedete, è pronto a morire in autonomia, perché non crede nell'amore che vince la morte. Questo è il dramma di Tommaso, questa è la malattia di Tommaso. La seconda volta che compare è nel capitolo 14, siamo ancora alle prese con i discorsi di Gesù durante l'ultima cena, capitolo 14, Gesù ha detto all'inizio del capitolo: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede in me, nella casa del Padre mio vado a prepararvi un posto. Ecco le parole del Signore. Versetto 4: del luogo dove io vado voi conoscete la via, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso, ecco versetto 5: ma Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? E come non conosci la via? Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per me, eccetera, eccetera, come dice Gesù. Vedete, Tommaso dice: io sono pronto a tutto, ma Tommaso non conosce la via, ma quella via che è Gesù, e la via che è Gesù è la via di questo suo andare per un puro motivo d'amore. Questa via Tommaso non la conosce. Tommaso non crede nell'amore che vince la morte. Eppure, da parte sua, vedete, sarebbe pronto anche a farsi tagliare la testa e a morire. E non scherza. Tant'è vero che non è rintanato in quel luogo ben protetto in cui si sono ritirati gli altri. Ma non crede nell'amore che vince, non conosce questa via. io sono la via, come non sai? Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, eccetera, eccetera. E allora, vedete qui, adesso Tommaso, e c'è di mezzo la missione affidata alla Chiesa, come abbiamo intravisto poco prima, la parola, i sacramenti, l'eredità di una testimonianza da parte di altri, la gratuità dell'amore che vuole essere riamato. E la missione della Chiesa avanza in forza di quest'onda, immersa in questa corrente, portata da questa corrente. L'amore ricevuto viene consegnato, e l'amore che è generativo, instaura un rapporto di reciprocità, è l'amore che vuole essere riamato. E quando i discepoli, gli altri, gli dicono quelle cose, lui dice: io non ci sto, non ci sto. Ma il suo problema, vedete, è che non crede nell'amore, non crede che l'amore vince la morte. Le piaghe, che sono esattamente il segno di questa vittoria terapeutica, dalle sue piaghe siamo stati guariti, diceva già il quarto canto del Servo del Signore, dalle sue piaghe siamo stati guariti. La terapia per quella malattia che ci affligge sta proprio in quelle piaghe, ed ecco Tommaso reagisce in quella maniera, e di nuovo Gesù. Questa volta sono passati 8 giorni, cioè una settimana, quindi siamo già nel ritmo di una Chiesa che vive celebrando settimana dopo settimana i propri momenti comunitari, la celebrazione dell'Eucaristia, come poi è avvenuto sistematicamente da quella prima settimana per tutto il tempo successivo fino a noi oggi, di settimana in settimana. Ebbene, adesso Gesù, pace a voi, di nuovo il saluto, e quindi Tommaso. E Tommaso direttamente, personalmente interpellato, vedete qui, come se Tommaso fosse anche lui, come capitate a noi, le prese con il Salmo 116a, ma la spavalderia di Tommaso, la generosità di Tommaso, l'intraprendenza di Tommaso, la presunzione di autonomia di Tommaso, la sua pretesa di scalpire la morte, di affrontare la morte, di sconfiggere la morte in termini di autonomia, in termini di protagonismo, in termini di iniziativa sua. Ed ecco le piaghe, stendi la tua mano, costato. Diventa credente, dice Gesù, diventa credente. E poi quella beatitudine che leggiamo alla fine del versetto 29, beati quelli che pur non avendo visto credettero. La mia Bibbia usava il futuro, crederanno, bisogna usare un tempo passato, credettero. La beatitudine, vedete, sta nel vuoto del cuore, in quel vuoto del cuore che dall'imbecillità a cui è ridotto guarisce. La beatitudine sta là, e nel vuoto del cuore, di quel cuore che si arrende alla vittoria dell'amore. E se ne viene riempiendo di quella vittoria, quel cuore che era ancora vuoto, vedete, e che adesso si sta aprendo in obbedienza alla missione che Gesù affida ai discepoli, ma adesso è il cuore di Tommaso, ed è il cuore suo, è il cuore mio, è il cuore nostro, è il cuore vuoto, ridotto all'evidenza della propria imbecillità, che guarisce. Si tratta di arrenderci noi e di arrendermi io alla vittoria dell'amore, e così il cuore si riempie, e così impareremo a vivere. Tant'è vero che poi Tommaso dice: mio Signore, mio Dio, vedete, l'antico orante diceva: ecco il mio Dio, il nostro Dio, il mio Dio. Era la battuta finale del Cantico dei Cantici che citavo precedentemente, anche se in maniera molto fuggevole. Il coro nella costruzione del grande dramma ci sono personaggi principali e poi c'è un coro, e il coro dice: ma chi è costei, questa creatura nuova che sale dal, chi è questa creatura che viene su dal deserto, la creatura sigillata, confermata, è la creatura amata, è la creatura che guarisce man mano che si arrende alla vittoria dell'amore. E là dove vedete Tommaso è chiamato a rendersi conto di come i suoi tentativi di affermarsi con atteggiamento anzi anche piuttosto disinvolto di estraneità rispetto al comportamento così fasullo, fragile, inconcludente degli altri, lui, ed ecco arrendersi alla vittoria dell'amore. Nella prima lettera di Pietro, siamo proprio nel prologo della lettera, versetto capitolo primo, versetto 18, Pietro apre la lettera con una benedizione, Gesù Cristo, ed ecco, voi lo amate, versetto 18, nella prima lettera di Pietro, voi lo amate pur senza averlo visto. Questo dice Pietro ai cristiani, a quelli destinatari della lettera, lo dice a noi, voi lo amate. E vedete, la nostra vita nuova, la vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo e che sono in relazione con il Signore risorto dai morti, la nostra vita nuova che guarisce dalla malattia, è una vita d'amore. Amarlo! E vedete, non sempre noi siamo orientati in questa prospettiva. Semmai riceviamo il precetto dell'amore, ma essere coinvolti in una relazione d'amore con il Signore vivente, amarlo. Solo il precetto, un dono d'amore che riceviamo che diventa un precetto, come nel Deuteronomio. Ma vedete, il Salmo 118, dicevano anche i grandi maestri della tradizione ebraica, dice qualcosa di diverso e di più: amarlo. Ebbene, Gesù Cristo voi lo amate, dice Pietro, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa. Questa è la gioia. Mentre conseguite la meta della vostra fede, che è la pienezza della vita. Ecco, anche noi con Tommaso, mio Signore e mio Dio. E allora rileggiamo insieme il Salmo 116a.